Non dimenticate mai delle regole del discernimento il cappello. Cioè, il cappello è ciò per cui servono: avvertire, conoscere se è bene o male e acconsentire o dissentire. Cioè, quindi analizzare i moti dell'animo, ed è importante sapere quali abbiamo. Perché se abbiamo l'elettrocardiogramma piatto non siamo adatti per la vita spirituale, siamo adattissimi a fare i funzionari della Chiesa, che osservano le leggi, gli orari, tutto a norma. Ecco, non per fare gli uomini, per fare i caporali. Quindi, e le donne. Cioè, proprio, è indispensabile per avere una vita spirituale, altrimenti siamo morti. E sapendo che noi c'è tutto il bene e tutto il male, non preoccuparci che ci sia. Il brutto è non sapere che c'è, e se non sai che c'è non lo puoi controllare, e quindi esce lo stesso in altri modi più raffinati, che è peggio, o meno raffinati. Poi un'altra cosa a tenere presente anche: ognuno più o meno c'ha il suo temperamento. Uno che grazie a Dio è nato felice, ottimista, lì come il Candido di Voltaire, e l'altro pessimista. Mi ricordo di aver letto in Seneca, adesso non so se è giusta la citazione, ma diceva che c'erano due filosofi, Parmenide ed Eraclito. Dice Parmenide, alzandosi il mattino, diceva: oh, com'è triste il mondo, e piangeva. Eraclito si alzava il mattino e diceva: oh, com'è buffo il mondo, e rideva. Conclude Seneca: sta a non scegliere o l'uno o l'altro. Anche il carattere te lo forma. Che c'è uno conosca le sue tendenze, disposto sempre a criticare, a vedere il pelo nell'uovo, a vedere, ma guarda le cose belle, godile, che ti formi molto meglio. Che a vederti. Perché per fare osservazioni critiche basta essere imbecilli, le cose che non vanno le vedono tutti. E adesso racconto una storia e poi comincia il testo. Che c'era un bambino che giunto all'anno non faceva ba ba ba, non parlava. All'anno e mezzo ancora non parlava più, lo portano dal pediatra, poi a 3 anni non parlava, dallo psicologo non parlava. A 4 anni, mattina a colazione, usava a bere l'uovo alla coca, all'improvviso dice: manca il sale. Dice, è un miracolo. Dice: beh, finora tutto a posto. Qualcuno che fa una vita tutta piatta, tutto a posto, e non riesce più a vivere. Invece anche i disagi fanno crescere, ecco, questo volevo dire. Allora, leggiamo adesso la regola 3ª e 4ª, che danno il linguaggio base di Dio e il linguaggio base del nemico. E il linguaggio è articolato, come ogni linguaggio, in molte parole e in molti sentimenti. Ed è importante sapere la differenza, perché tu magari aspetti che Dio ti parli in un modo, invece ti parli in un altro. So se è chiaro. Aspetta che ti parli con la gioia, ti parla con rimorso. È chiaro, sono nella prima regola, sto facendo i cavoli miei, almeno c'ho il rimorso, che è il segno che devo svegliarmi. Oppure mi sto impegnandomi e mi sento così tutto con i rimorsi dentro. È chiaro che è il nemico che ti sta tormentando, e quindi mandare in malore a questi sentimenti, capito? Per questo il cappello è sempre da applicare a ogni cosa che sento. Allora, la 3ª regola: quando ti impegni per uscire dal male, cerchi il bene, Dio ti parla con la consolazione spirituale. Ecco, questa è di 3 tipi. Il primo, quando sorge in te qualche movimento intimo che ti infiamma d'amore per il Signore e ami in Lui e per Lui ogni creatura, oppure versi lacrime che ti spingono ad amare il Signore e i fratelli o a detestare i tuoi peccati. Secondo modo è quando c'è in te crescita di speranza, di fede e di carità. Il terzo, quando c'è in te ogni tipo di intima letizia che ti sollecita e attrae verso le cose spirituali, verso l'amore di Dio e il servizio del prossimo, con serenità e pace del cuore. Quindi questo è il linguaggio proprio di Dio, si chiama consolazione. Per chi sta uscendo dal male, per chi sta nel male parla con rimorso. E il termine consolazione vuol dire essere con uno che è solo, per cui non è più solo. E lo Spirito Santo è il paraclito, appunto, è quello che sta vicino, è l'avvocato difensore. E il male radicale dell'uomo lo trovate in Genesi 2,18, quando Dio, dopo aver fatto tutto bene nel primo capitolo, dicendo vide che era molto bello, poi guarda meglio e vede lì Adamo da solo e dice no buono, non è buono che l'uomo sia solo. Cioè, c'è un male che è la radice di tutti i mali, prima di ogni male, ed è l'essere solo, perché noi siamo le nostre relazioni, se non hai relazioni non esiste. E l'eremita in genere è quello che ne ha più abbondanti interiori, se no, non regge. Quindi è proprio il contrario della solitudine. Perché appunto la felicità è l'amore, e l'amore è almeno fra due, che si allarga agli altri ovviamente, se no è sequestro di persona. Allora, e tenete presente, non so, quando dice che ha scoperto il libro della legge, ricordato nel libro di Neemia, e tutti, e c'era così la riforma, no? Tutti piangono perché ci siamo dimenticati, chissà cosa capita. E dice, rallegrate perché l'abbiamo scoperto. E dice, e gioite perché la gioia del Signore è la vostra forza. Nel mio 8:10. La forza per agire è la gioia del Signore. Tutte le cose buone si fanno per gioia. Sarebbe bene fare il male per tristezza, non il bene per gioia, se no si fa odiare il bene. Ecco, e questa consolazione è qualcosa di cui non puoi dubitare perché non sei solo. Cioè, in fondo vivi alla presenza di Dio, vuol dire questo. E per sé dovremmo sempre essere consolati, il che non toglie che ci siano le desolazioni. Perché l'alternanza tra il bello e il brutto tempo è molto più di quanto capita in questi giorni qui. Nel nostro animo può capitare nel giro di pochi secondi 3-4 variazioni di noia, di tristezza, di gioia. Il tempo interiore è molto variabile, dipende da cosa guardi, davanti a chi stai. E noi possiamo in un sessantesimo di secondo cambiare direzione la nostra intenzione. Quando si parla di attimo, vuol dire atomo di tempo, per gli antichi era un sessantesimo di secondo, che è il tempo sufficiente per fare un atto di intelligenza e di volontà. E credo che sia vero, se uno ha provato negli incidenti che dura un secondo, quante manovre, quanti pensieri ha fatto in quel secondo, se era lucido si accorge che davvero il tempo è infinito. Lo buttiamo via in genere, ma per esempio quando vi mettete a pregare, no? E non finisce più, quanto è lungo il tempo, no? Non passa più questo minuto. È più lungo di quel che pensiamo, ed è sempre giusto. Allora, la consolazione di tre tipi. C'è un tipo molto sensibile, che è quello primo, che è espresso come moto interiore, come fiamma d'amore, come fuoco e come acqua a lacrime. Ecco, e noi amiamo molto queste consolazioni sensibili, perché ci piacciono, perché sono sensibili, piacciono ai sensi. Ed io normalmente all'inizio della vita spirituale le dà e poi le toglie, perché uno si attacca a quel che sente lui invece che a Dio. Quindi scambia Dio per le caramelle che Dio dà. E se non ce le dà, facciamo un po' così, alleluia, alleluia, ci facciamo solletico e ci abbiamo le caramelle. Però è meglio far così che drogarsi, però non è questa la consolazione spirituale per sé. Anche una bella musica, chiaro che fa bene, piuttosto che un brutto canto stonato. Però direi, in queste qui sensibili, Dio ce le dà per come incentivo, ed è utile, e non mancano mai, se servono. Però stare attenti a non attaccarsi a queste, perché possono anche scomparire, perché ci sono consolazioni molto più grandi. Queste qui è come una pioggia che scende, magari anche un temporale sul giardino, rinfresca, ma può anche rovinare tutto il giardino con la tempesta. Mentre c'è la seconda consolazione, invece, che c'è sempre se stai davanti a Dio, che non è per niente sensibile. È come quando in un giardino passa sotto una vena d'acqua che non vedi, ma vedi che tutto il frutto, tutto cresce bene. Bene, e questo è l'aumento di speranza, fede e amore. Accorgerete che anche nelle preghiere più aride, se pregate, uscite contenti perché avete, siete cresciuti in speranza, in fiducia e in amore. Questa è la vera consolazione sostanziale, sono le tre virtù cardinali. E in questo dobbiamo sempre rafforzarci. E anche la preghiera più arida, senza nessun sentimento, e può capitare, ecco, porta a questa crescita ancora più forte. È come uno che si addormenta al sole e viene fuori bruciato, magari, no? Ecco, quindi non hai consolazione sensibile, hai sentito niente, invece ti accorgi che nella preghiera c'è sempre questa crescita. Se non c'è la crescita di queste virtù, vuol dire che non hai pregato. Mentre le prime le cerchiamo e c'è il pericolo di bloccarsi lì, ma ben vengano perché ci fanno bene, con le seconde sono più apprezzabili. E poi c'è una terza che è semisensibile, è a metà strada, ma non fa molto chiasso, e sono esattamente un'intima letizia, che non è che fa chiasso, una sollecitazione e attrazione verso le cose spirituali, verso l'amore di Dio, il servizio del prossimo, la pace e la serenità del cuore, non fa molto chiasso, no? Ma sono molto belle, sono le vere consolazioni. E per sé, per la vita apostolica, sono indispensabili le consolazioni, se no non ce la fa. Sa, chi fa vita contemplativa con San Giovanni della Croce, allora parla molto di notte oscure. Noi più di una notte oscura al giorno non lo tolleriamo, perché dobbiamo camminare e si inciampa. Se voi vedete com'è bello Paolo alla seconda lettera ai Corinzi, dove poi farà tutta la storia di ciò che gli è capitato, ed erano cose non sempre allegre, seconda lettera ai Corinzi, all'inizio, eccola, dopo il titolo dice: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso. In greco c'è polyktirmon, oktirmon vuol dire utero, pluriuterino, il padre del plurimaterno. E cosa fa questo padre? È il Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni tribolazione, perché possiamo consolare quelli che sono afflitti con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda la nostra consolazione. E quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza, e quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. E la nostra speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Se non sbaglio, 20 a 10 a 6 la consolazione nella vita apostolica. È interessante, in poche righe tutte queste variazioni di sofferenze, desolazioni e consolazioni. Che vuol dire davvero che la vita apostolica è una lotta anche esterna, dove si alternano queste cose, perché siamo influenzati proprio da quel che... Cioè, vedere una persona triste non è che sei allegrissimo. Vedere uno che capisce niente non è che sei allegrissimo. Vedere uno che fa il male, no? Vedere uno che si vuole suicidare, non è bello. E il nostro è il ministero della consolazione per sé. Far capire all'altro che non è solo, in qualunque sofferenza, perché noi siamo consolati dal Padre pluriuterino. Ed è questo padre pluriuterino la sorgente dell'amore del figlio, come abbiamo visto questa mattina, che abbraccia ogni creatura. Quindi capite che lo strumento principe di ogni ministero è la consolazione, con non necessariamente quelle sensibili, ma certamente, come dice, ho la speranza, no? E ancora una cosa sulla consolazione: se voi guardate la lettera ai Galati, contrappone, così vediamo anche la desolazione, le opere della carne, sono opere, cose che facciamo noi, si chiama della carne, che vuol dire della nostra fragilità non accolta, come la virtù è accogliere la nostra carne, il nostro limite, il nostro peccato, e non accogliere il nostro carne, il nostro limite. Fare dei limiti il luogo di non accettazione di sé e degli altri, per cui siamo sempre in lotta con noi stessi e con gli altri, perché dovremmo essere diversi. Invece no, siamo quel che siamo e va benissimo. E i cani sono sempre contenti, mi spiace che non ci sono quei due cagnetti che c'erano qui gli altri anni, non li ho visti. Sono sempre contenti, sapete perché? Non hanno nessuna opinione di sé, sono quel che sono e gli va bene. Così anche noi non avremmo nessuna opinione, che me ne frega l'opinione degli altri, o anche mia. Sono figlio di Dio, sono quel che sono e mi va bene. Cercherò di vivere, ecco, questo sì, è figlio di Dio. Ma dovremmo avere questa sicurezza, che è la vera gloria che tutti abbiamo. Non perché siamo bravi, intelligenti, no, perché siamo. Per cui questa consolazione regge proprio tutta la nostra vita. E d'altronde il nome di Dio è l'Emmanuele, no? Dio con noi. Il suo spirito è il Paraclito, quello che ci assiste. E quando l'angelo si presenta a Maria e dice il nome di Maria è pieno di grazia, il nostro nome è la grazia, l'amore che Dio ha per noi. Quello è il mio essere. E il nome di Dio? Con te. Il Signore come si definisce? Con te. Una preposizione di compagnia con e col pronome tuo, la definizione di Dio. Per cui Dio è di sua natura il consolatore. Allora stare attenti, appunto, quando avete queste consolazioni, ringraziare Dio, sono il nostro cibo quotidiano, sono quelle che ci spingono a tutte le buone azioni, e quando facciamo una cosa per sforzo la facciamo pagare agli altri. C'è proprio la forza del ministero e la consolazione, come vedete in Paolo. Ed è chiaro anche che il minimo di esperienza che tutti abbiamo. Infatti qualche volta facciamo del bene perché siamo distratti, non siamo concentrati sui nostri problemi, e per distrazione non siamo lì, e allora ascoltiamo l'altro. E l'altro non si sente più solo perché si sente ascoltato, solo per questo, mica perché gli hai dato i consigli. I consigli sono tutti stupidi in genere. Come insegnare ai gatti a arrampicare, lo sa meglio di me cosa deve fare l'altro. Ha bisogno di essere ascoltato e accolto, poi impara ad ascoltare e a togliere. Mentre noi imperversiamo sul dare ordini, uno è triste e si contenta. Bravo, grazie. Mi dai anche i sensi di colpa che non lo sono. Accoglie la sua tristezza. E vedi perché, e magari ha motivi profondi. Va bene. Allora questo è il linguaggio di Dio, ed è importante che sia articolato, perché diciamo Dio mi dice niente, stai attento che magari ti sta parlando proprio aumentandoti la fiducia, la speranza e l'amore. Quindi non smettere mai di pregare i tuoi impegni perché non hai quel fervore, perché capita che il noviziato eravamo tutti così bravi e adesso siamo regrediti, non è così, la sorella ride, diciamo. Ero più bravo da novizio, pensavo di farmi santo, e chi non lo pensava? Adesso ho visto che sono santo, sono figlio di Dio come sono. Va bene, adesso vediamo la desolazione, che è il linguaggio tipico del nemico, di Satana. Desolare vuol dire lasciare uno solo, come consolare, stare con uno che è solo. Il nemico ti fa sentire in solitudine, e la solitudine è il principio di tutti i mali. Sono rimasto solo io, dice Elia, no? Tranquillo, ce ne altri 7.000 con te, 7 è il numero di totalità, 1.000 di infinito. Ma uno pensa, sono proprio solo io, sì, il mal di denti tu e tu, ma l'altro magari c'è un tumore che è più serio. Quindi questo è sentirsi soli, che vuol dire concentrarti sui tuoi limiti, sui tuoi disagi, che occorre concentrarsi sui propri disagi, sta meglio se non ci si concentra. Tutti quelli che abbiamo li possiamo sopportare, è il pensarci che non si riesce a sopportarli, perché in genere quel che pensiamo è la previsione di quel che capiterà, siccome non è ancora capitato diventa insopportabile, è puramente immaginario. Mentre le difficoltà che ci sono sono tutte sopportabilissime, e se non ci arrivi fai senza. No, anche il dolore, se è troppo svieni, no? Ma l'insopportabile, proprio se vedete nella vita, è ciò che si immagina. Punto, insopportabile non lo puoi portare perché non c'è. Ci sono tutte le nostre fantasie. Perché il nemico è specialista nel giocare nelle illusioni. Allora, quali sono le caratteristiche del linguaggio del nemico? Esattamente il contrario. Se là era luce, fuoco, qui è oscurità, turbamento. Quando sei all'oscuro ti blocchi per forza, se no sbatti contro il muro ti fai male. Inclinazioni a cose basse terrene, inquietudine dovuta a vari tipi di agitazioni, tentazioni. Noi facciamo l'errore di credere che queste cose siano tutte sbagliate. Quando volete fare il bene, queste cose le avete tutte, come le ha avute anche Gesù, fino a sudar sangue. Allora, forse la nostra mentalità, che non è più abituata a far fatica, non so se è capitato qualche volta che addirittura dice, come si apre il computer, così, ci vorrà l'apriscatole oppure almeno un coltello con la scalpello. Ecco, quando si è inesperti la tecnologia facilita tutto, no? Ma se uno non la capisce non riesce neanche ad aprirlo. Ecco, stiamo attenti che nella vita spirituale non c'è tecnologia che tenga, si fa fatica. Se non la fai fare agli altri, non ti riesci. La fatica ci istruisce, ci rende forti, ci rende umani. Mi ricordo in Africa quando ero andato 40 anni fa circa in Mozambico, siccome non c'era la jeep andavo a piedi anche 20-30 km, a me piace. Allora mi mettevo dietro uno che camminava, l'altro vedendo un bianco che camminava, dicevo no, questo è uno stregone, perché il bianco è uno che non ha fatto l'iniziazione, non sa farne fatica né sopportare le sofferenze. Vedo uno che cammina, ma... e poi ero più nutrito di lui, allenato perché vado in montagna, ero rimasto proprio, poi con un po' di barba bianca ero rimasto spaventato, cioè, che mostro è questo, semplicemente perché mi divertivo a camminare. E davvero è la virtù, vuol dire l'esercizio fisico in questo caso, vuol dire forza, e quello spirituale esige sforzo, ma poi non fai più sforzo, cioè ti allena. E perché i ragazzi amano molto gli allenatori, che impone le regole dure, ma non spirituali, di esercizio fisico? È perché hanno dei risultati e vedono che il loro fisico è meglio di quel che pensavano. Così ognuno di noi dovrebbe impegnarsi davvero nelle cose, poi si accorge che può rendere molto di più. Si chiama una virtù questa, è l'abitudine a fare il bene. Se no ti costa sempre, se ogni azione buona che fai ti costa l'ira di Dio, tanto vale fare quelle cattive. Quello ci costa niente, basta scivolare. Però senti dopo la botta, quindi non vale la pena. Queste qui invece c'è da esercitarsi positivamente. Nella vita spirituale, appunto, è una lotta, e la tira fuori sempre Paolo, no? Dice, addirittura si paragona al pugile, no? Era molto atletico Paolo, si capisce. Allora, la prima è proprio le tenebre, turbamento, inclinazioni. Quando volete il bene sappiate che subito vi vengono queste tentazioni. È il nemico che ci vuole ostacolare, con tutti i se, con tutti i ma. Dio non ti parla mai con queste cose, ti dà la luce dicendo stai facendo una cavolata se fai queste cose, ma non ti dà oscurità, non ti dà turbamento, ti dà una voce amica che dici cala, dai, forse. Non so se è chiaro. Quindi non seguire mai queste voci, perché queste voci noi ci stiamo dentro giorni, ore e anni anche. E consumiamo tutte le nostre energie ad ascoltare queste, e invece pedata nel sedere e vadano. Tornano lo stesso, non preoccupatevi. Dopo, queste tra l'altro tentazioni sono molto sensibili, e in genere anche Dio le permette perché uno non si faccia illusione di essere arrivato molto in alto. Vi viene in mente tutte le cose peggiori, io strozzerei quello. Capita. Così capisco che non mi differenzio in nulla dal delinquente e ringrazio Dio perché sono anch'io come lui. Questo è molto sensibile, è chiaro che strozzerò nessuno, però quante volte si manca di pazienza, sì, se non ci fosse questo rompiscatole, vuol dire se non esistesse, vuol dire l'ammazzarlo spiritualmente, no? Però dico, sono momenti che passano. Di queste ci accorgiamo, ci spaventano tanto, ma non abbiamo paura di queste. Sono segno che stiamo facendo una cosa giusta, allora vengono dal nemico, mandiamole via e facciamo ciò che stavamo facendo. Perché tra l'altro, se voi vi mettete a pregare, subito vi viene in mente qualcosa da fare, non è così? Anch'io quando ho bisogno di essere distratto perché non riesco a cavare un ragno del buco su un'idea, ok, ho scoperto il trucco, mi metto a pregare, subito mi distraggo, e quando sei distratto ti vengono in mente le cose giuste, no? Perché la mente è libera. Va bene. C'è invece una forma di desolazione che può durare tutta la vita e che è diabolica davvero: sfiducia, mancanza di speranza e di amore, una vita spirituale piatta. Non la disperazione, che quella almeno ti vorrebbe far suicidare, dici no, non lo faccio. Mancanza di speranza. Quante volte le dici, spero più niente, non ho più nessuna fiducia né nella Chiesa né nei miei confratelli, ormai è così. E poi amore, ma amore è troppo grosso, una certa tolleranza, viviamo in pace. Questa è quella che chiamavano il demonio meridiano, il monaci antico, la chedia, la cidia, cioè ormai non ti preoccupa più della vita spirituale, andiamo così come viene, senza infamia e senza lode. E tante volte ci capita di passare periodi molto lunghi così, questo è molto pericoloso. Allora il Signore ci dà qualche sventolo che ci risveglia, ma già percepire quello, sapere che è una cosa grave. E poi un'altra che non è del tutto insensibile, ma non è così manifesta come l'oscurità e il turbamento, la pigrizia, la svogliatezza, la tristezza, il senso di lontananza del Signore. Il Signore non si fa sentire. Cosa che si faccia sentire, scusa, se vai lontano il più possibile fai i cavoli tuoi. Comunque il nemico ci tenta anche con queste cose nella preghiera, e allora cosa faremo? Preghiamo lo stesso, anche nel nostro ministero, lo facciamo lo stesso. Quando si parla di tribolazioni, sono tribolazioni, però si vince 10-7, ecco, perché il Signore è con noi. Quindi conoscere questi sentimenti è importante, perché se no agiamo secondo questi sentimenti senza neanche sapere che sono sbagliati. Di sapere quelli vengono da Dio e ringraziarlo, perché la fede è il ricordo dei doni ricevuti, e la fede ti dà speranza, e la speranza ti fa amare. Se non hai questa attenzione ai doni che Dio ti fa quotidianamente, infinite volte, non conosci Dio, perché Dio si manifesta dentro il cuore dando questa gioia, letizia, queste buone ispirazioni. Quindi c'è tutta la vita interiore che non è fare le mie pratiche spirituali, è la vita spirituale che dura 24 ore al giorno, come l'Eucaristia, appunto. Va bene, adesso possiamo andare anche a mangiare.